per me stare con voi e sentire le vostre preghiere, sentire il vostro amore per il Signore uno per l'altro è molto bello, molto bello. E voglio anche ringraziarvi che ho questa opportunità di condividere qualche pensiero della parola. Stare con la parola è la cosa più bella che possiamo fare. La parola scritta e la parola vivente, parliamo sempre di Gesù, stare con Lui, ascoltare Lui, godere Lui, immagazzinare Lui nella nostra vita, non c'è cosa più bella. Perciò è un grande piacere, speriamo che la tecnica funzioni. Cerco adesso a condividere un po' lo schermo, così posso farvi vedere anche alcune slide che ho preparato. E parliamo di una cosa un po' particolare stamattina, una cosa che non è proprio tangibile, perciò è un po' più difficile, però spero che posso tenere la vostra attenzione per questi qualche minuto e che possiamo insieme comprendere quello che la parola ci vuole trasmettere. Ed eccoci qui. Adesso dovrebbe funzionare, dovreste vedere una foto, è giusto? Qualcuno deve fare un cenno?
Sì, sì, okay. Yeah, yeah.
Grazie, perché ieri ci avevo un po' tribolato con questo. Però stamattina, come ho detto, vogliamo parlare di cose che sono a volte un po' sotto sopra, che non comprendiamo bene quale è sopra, quale è sotto, non so se è più giusto così o più giusto nell'altro modo, ma vogliamo parlare delle cose di lassù. Le cose di lassù che Paolo definisce e parla di questo discorso ai Colossesi. E parleremo stamattina di vita e morte, o veramente meglio, morte e vita, e già qui è significativo la sequenza, ma parleremo di una cosa che spesso non si vuole parlare, qualcuno tocca ferro quando si parla di morte, o non vuole proprio, però Paolo in un'altra lettera, ai Tessalonicesi, gli spiegava un po' come sono le cose dopo la morte, per chi si è addormentato, lo usa questo termine, e poi alla fine del discorso, quando gli ha spiegato un po' di cose, gli dice: consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Dobbiamo consolarci, dobbiamo incoraggiarci, dobbiamo parlarci tra di voi di queste cose, morte inclusa e vita inclusa, per essere consolati, per non essere frustrati e tutte musi lunghi, ma essere gioiosi perché abbiamo una speranza, perché c'è qualcosa che gli altri non ce l'hanno, che chi non crede non ce l'ha. E studiamo due versetti, due o tre versetti di Colossesi, e per metterlo un po' in contesto, Paolo scrive a questa chiesa perché ci sono alcuni che li vogliono far credere che certi riti, non fare questo, non toccare questo, non mangiare questo, trattare il corpo duramente, essere ortodossi, legalisti, no, questo non si può fare, così colà, che questo avrebbe portato un giovamento spirituale. E lui dice chiaro, alla fine del capitolo 2, dice: quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che è in esse, di culto volontario, addirittura di umiltà e di rigidità nel trattare il proprio corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. Quando siamo così rigidi con noi stessi o con gli altri, legalisti, questo serve, dice Paolo, serve solo a produrre un po' di serotonina, quell'ormone del buon umore, di sentirci un po' meglio, ma non serve a niente sul livello spirituale. E poi parte col discorso, capitolo 3, e vi invito adesso a venire a Colossesi, capitolo 3, e ve lo scrivo qui per voi. E parte qui con questo versetto, in Colossesi capitolo 3. Prima che ve lo leggo, è ancora una cosa, dirlo forse in un altro modo, questa introduzione. A volte diciamo, quando conosci Cristo, parliamo magari, testimoniamo con i non credenti, diciamo, quando conosci Cristo, tutto è diverso. E tutto più facile, tutto più bello. Beh, questo è vero fino a un certo punto, ma forse addirittura diventa più difficile quando conosci Cristo, perché forse in famiglia non sono d'accordo, sei emarginato, e probabilmente forse anche la malattia che avevi prima di diventare credente, anche dopo che sei credente, ce l'hai ancora. E così non è cambiato tutto. Forse dovremmo dire meglio, e questo è il mio desiderio stamattina, di cambiare quello che ha cambiato quando conosciamo Cristo, è l'ottica. O Paolo dice che il Signore illumina gli occhi del nostro cuore, o come ha pregato Peppe, la gente che non conosce Cristo non vede le cose spirituali, non li vede, non li comprende. Invece a noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che siamo nati di nuovo, vivi spiritualmente ora, noi vediamo cose che altri non vedono, noi godiamo l'amore di Dio, godiamo la sua pace e viviamo a un altro livello. O come diceva il cieco nato, una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo. E io spero che dopo questo, perché a volte anche noi credenti siamo un po' ciechi spiritualmente o abbiamo ancora i lenti per vedere la vita e la morte del mondo e non comprendiamo, non vediamo veramente quello che insegna la parola. Perciò andiamo qui Colossesi, capitolo 3. Se, inizia con un se, poi vediamo questo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto, alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestato. Qui Paolo, in questi quattro versetti, ci fermiamo qui, anzi, non riusciamo neanche a coprire tutto, ma in questi pochi versetti Paolo apre il sipario su un mondo, su un universo parallelo e ci dà da capire qualcosa in più, e in quanto però queste cose non sono così evidenti come le cose materiali, ci dice cercate, aspirate le cose di lassù, e solo la Bibbia, solo la parola ci può dare queste informazioni. Che cosa c'è di là? Non sono esperienze extracorporee o dopo la morte, come alcuni che ci danno questa verità. Ma la parola scritta che abbiamo, questo ci dice come stanno le cose, e sono cose incredibili, cose invisibili. Per chi non c'ha lo spirito non li vede. Noi li possiamo vedere e possiamo godere. E così vediamo stamattina tre cose. Vediamo la tua morte, non ti spaventare, anche la mia. Vediamo la tua morte. Primo punto, secondo, vediamo la tua vita nascosta, e qui anche qui nessuno deve avere paura, non sono andato a fare ricerche di cose che fai quando nessuno ti vede, non parlo della vita nascosta tua quando nessuno ti vede, questo è un altro discorso, ma parliamo della vita nascosta di quale parla Paolo. E poi la terza cosa, il tuo essere manifestato, la tua vera identità, il tuo vero io, quando tu sarai veramente manifestato per quello che sei. E poi, quarto, vediamo un po' di implicazione di questo, questa nuova ottica, questi nuovi lenti che spero che abbiamo dopo questo studio nella parola, che implicazione porta questa. Iniziamo. La tua morte. Il brano qui inizia: se dunque siete stati risuscitati. E qui voi che siete anche bravi, questo antepone che tu sei morto, perché se non sei morto non puoi essere risuscitato. E questo forse è un po' complicato, sembra un po' strano, però Paolo parla qui a persone vive, a Colosse, e parla anche a noi persone vive e ci dice: se dunque siete stati risuscitati. E questo mette un po' a parte alcune persone, questi che sono nati di nuovo, possiamo dire. Paolo lo spiega meglio nel capitolo precedente, adesso non abbiamo tempo a leggere tutto, ma il versetto 12 del capitolo 2 dice: essendo stati con lui sepolti, e in generale si seppelliscono le persone morte, vuol dire siamo morti con lui e poi sepolti con lui parla di Cristo, e dice: questa cosa abbiamo fatto nel battesimo per immersione, che è un simbolo di quello che è successo realmente nel mondo spirituale. Essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con lui, perché in generale gli anziani non tengono giù le persone sotto acqua, ma li fanno risalire, e questo risalire, uscire dall'acqua, vuol dire il simbolo per risuscitare, risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Come Cristo è morto, così è risorto, così anche noi siamo morti e risorti con lui. E questa cosa, lui dice, come avviene questo? Avviene questo per mezzo dell'acqua del battesimo? No, avviene per mezzo della formula magica nel nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo, dell'anziano? No. Come avviene questo? Mediante la fede. Quando tu hai creduto in Gesù, questo è successo. Quando tu hai creduto questa storia che lui è morto al posto tuo, questo morire e risuscitare è accaduto. E il battesimo che facciamo noi di immersione è solo un simbolo, una dimostrazione materiale di quello che è successo spiritualmente precedentemente. E lui, perciò Paolo poi ritorna e dice: se dunque siete stati risuscitati, se voi siete morti e risuscitati per fede, allora, essendo in questa condizione, allora dovete fare il seguente. E qui voglio mettere un attimo il versetto 3, ritornare al versetto 3, adesso a parlare della nostra morte, poiché voi moriste. Lo dice un'altra volta qui, prima dice se siete risuscitati, antepone che sei morto, e poi nel versetto 3 dice proprio poiché voi moriste, e si riferisce a questa cosa che è successo con Cristo sul livello spirituale, ma è molto concreto, e adesso siamo vivi e vediamo. Però questo anche ci fa capire qualcosa sulla morte, e voglio spiegarvi questo. La morte, possiamo dire, c'ha due parti. Per noi credenti c'ha due parti. La morte, una parte della morte nostra è già successo, e la parte della punizione, perché noi sappiamo che il salario del peccato è la morte. E questa parte punitiva, questa parte brutta della morte, è già successo per noi. Per te e me, la parte peggiore della morte è dietro di noi. Questo è importante capire, perché la seconda parte della morte, che è ancora davanti a noi in quanto siamo in vita, e lo dobbiamo sperimentare se il Signore non viene prima, ma probabilmente lo passeremo la seconda parte, è tutta un'altra cosa, e voglio farvi vedere perché è una cosa bella quella che ci aspetta. La seconda parte della morte non è più da temere, non più dire, possiamo dire adesso con Paolo: o morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua vittoria? Tu non ce l'hai più. Anzi, per me morire è guadagno. Però non solo la parte peggiore è dietro di noi, parte della morte peggiore dietro noi, ma anche una parte migliore davanti a noi, che è la vita. La migliore cosa della vita è ancora davanti a noi. E voglio spiegarvi questo. Ho fatto questo disegno qui. E vedete questo rettangolo grigio? È la nostra vita terrena. E poi c'è il verde che va pure oltre lo schermo, è a posto così perché va, non finisce mai. Questa è la nostra vita. E tu e io siamo nati prima o poi, e poi è iniziata la vita, questa freccia rossa che va oltre, perché non finisce qui in terra, ma va oltre. E Pietro parla di questo tempo del nostro soggiorno terreno, dice: questo è solo un tempo di soggiorno. Capito? Questo non è tutto. Questo è il nostro tempo del nostro soggiorno terreno. E ho messo qui per capire un po' dove siamo noi. Tu o meno, tu più o meno sei qui, forse sei un po' più vicino qui a, a questo parentesi grigia, che adesso vi faccio vedere che cosa è, se sei più giovane, o forse sei più vicino, sei più anziano, sei più vicino a questa parentesi verde, perché questa nostra vita è vita terrena, il nostro soggiorno è terreno, e all'interno di queste due parentesi, dietro di noi, la peggia cosa della morte, poiché voi moriste, siamo morti insieme a Cristo sulla croce, questa è però nello stesso momento della morte, poi siamo anche nati di nuovo. Questa è la nostra nuova nascita, che ovviamente è dopo la nascita, però prima o poi ci siamo convertiti, o il Signore ci ha fatto nascere di nuovo, siamo morti e risorti. Questo è dietro di noi, davanti a noi invece, eccoci la vita. La vostra vita è nascosta. La vera vita nostra è nascosta. Non è qui in terra, è nascosta. E poi vediamo in dettaglio. Il problema nostro è che noi pensiamo che tutta la nostra vita fosse qui in terra, che fosse tutto qui, e non vediamo che la vita va oltre, veramente la vita vera, quella abbondante che ci ha promesso Gesù. Ha detto: io sono venuto affinché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Quella vita in abbondanza non è qui in terra, tipo avere la famiglia Mulino Bianco, tutti sotto l'albero a mangiare, tutti felici, niente malattia, niente difficoltà, il lavoro tutto liscio, tutta la famiglia a posto, una casetta, un lavoro fisso. Non è questo la benedizione della vita abbondante. Poi vediamo che cos'è la vita abbondante, che è nascosto. Però il problema nostro è che noi spesso abbiamo solo questa ottica qui, perché se questa vita abbondante che il Signore ci ha promessa, no, fosse qui in terra, ahimè, che triste. Se vita abbondante è essere in lotta contro il mio stesso peccato, se la vita abbondante è essere malato, disoccupato, essere deriso, essere in difficoltà a destra e a sinistra, avere una famiglia che forse le cose non vanno tutto bene. Se questo è vita abbondante, boh, non lo so. Ma non è questo. La vita abbondante è nascosto. È nascosto, come vediamo. E dice che la vita nostra, nel versetto 3, dice, è nascosto. E adesso andiamo a vedere questo secondo punto qui. Questo diagramma poi vi posso mandare se siete interessati. Però abbiamo visto fino adesso due punti. La nostra morte, poiché voi moriste, la tua morte abbiamo visto, e una parte della morte è nel passato, la seconda parte ancora deve venire. E poi adesso vediamo il secondo punto, la tua vita nascosta. E dice qui il versetto, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Qui c'è una parola importante, nascosto. E vogliamo guardare un attimo che cosa è nascosto. Uno dice la vostra vita è nascosto. Che altro è nascosto? Cristo, perché dice è nascosto insieme a Cristo, non è visibile, è nascosto al momento. E poi nel versetto 4, che poi arriviamo, dice anche voi sarete manifestati, e parla del futuro, vuol dire che al momento non siamo manifestati, vuol dire il mio vero io, qui l'ho scritto pure, il mio vero io, la mia vera identità è anche nascosta, perché deve essere ancora manifestato. Però andiamo per ordine, vediamo un attimo questa nostra vita nascosta. Come ho detto, se la vita abbondante, di quale parla Gesù, fosse qui in terra, non lo so, non è tanto abbondante, non è tanto pieno di gioia. Spesso, come ho detto, siamo in lotta, c'è ancora il peccato che ci fa soffrire a noi stessi, non ci riusciamo a superarlo, e non dice da nessuna parte che dobbiamo superarlo con le nostre, trattando il corpo duramente o con legge, non fare questo e questo. Proprio per questo scrive Paolo questa lettera. Non è questo, però semplicemente ci vuole far capire che la vita nostra, quella vita abbondante, quella vita di quale parlava anche Enrico, dove non c'è più dolore, dove non c'è più separazione, dove non c'è più malattia, dove non c'è più cattiveria, dove non c'è più peccato, quella vita abbondante, piena di gioia, è nascosta. Si intravede già un po', e un po' possiamo già godere, e per chi qui ha studiato e vuole studiare, vi lancio una piccola chicca, potete andare a cercare. C'è un termine o un insegnamento, che poi vedremo anche, che spesso nella Bibbia, già ora, ma non ancora. Queste cose sono già vere, la nostra vita abbondante è già vero, ma non ancora. Come siamo noi, siamo seduti con Cristo alla destra del Padre in cielo, Efesini, è già vero, già ora, ma non ancora completamente. E così anche questa vita abbondante lo intravediamo già, è vero. Vivere con Gesù qui in terra è una meraviglia, è bellissimo. Sperimentiamo gioia, amore, pace, vediamo cose che altri non vedono, ma ancora c'è la sofferenza. Non è abbondante, abbondante come sarà. Però questo per la nostra vita. E per capire questo, Forse dobbiamo guardare un attimo a questa situazione. Cristo anche è nascosto, dice qui, no? La nostra vita è nascosta con Cristo. Cristo è nascosto. Infatti è vero, non lo vediamo. Però Cristo è presente, no? È vicino a te, è presente, è onnipresente in questo mondo. È Lui che gestisce questo mondo, è Lui che governa, che regna, che è sovrano su tutto. Se io finisco questa giornata viva o in una barra, questo decide Lui, perché Lui regna. Però Lui è nascosto. E così un po'. Per la nostra vita, come ho detto prima, già ora, ma non ancora. Già ora è vera la vita abbondante, però è ancora nascosta, ancora non lo vediamo completamente. Perciò, quando a volte mi sembra che i credenti hanno questa idea che diventare credente vuol dire non avere più malattia, o se c'è la malattia sicura guarisci. Non avere più disgrazia, incidenti con macchina o cosa, o i figli, tutto sempre giusto e perfetto. Sicuramente prima o poi, se preghi abbastanza, trovi lavoro, un lavoro fisso, ti farai casa, una famiglia, la macchina, tutto. E pensiamo che questa è la vita benedetta, questa è la benedizione più alta che si può avere. Non è così. Non ci promette da nessuna parte, questo è un altro Vangelo, il Vangelo della prosperità, ma non è questo che predica la parola. La nostra vita abbondante è nascosta con Cristo. E vogliamo andare avanti. Abbiamo visto adesso bene la morte, abbiamo visto la vita nascosta, questi tre aspetti, e adesso vediamo il terzo punto, il tuo essere manifestato. E questo è meraviglioso. Leggiamo un attimo il versetto 4 che dice: quando Cristo, la vita nostra, ecco la vita nostra, Cristo la vita nostra, come diceva Matteo all'introduzione, Cristo è tutto per noi. Non solo centro di dottrina, centro della nostra fede, Cristo è la nostra vita. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi, noi, saremo con lui manifestato in gloria. E questo dobbiamo guardare un po' meglio qui, perché questo è un'altra bomba qui. Quando sarà manifestato Cristo? Quando lui torna la seconda volta qui in terra, lo aspettiamo. Tito parla che dice che ma stiamo aspettando la beata apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Noi stiamo aspettando quando Gesù torna la seconda volta su questo pianeta, allora che succede quando lui torna? Anche noi saremo con lui manifestato. Allora lì inizia la vita abbondante. Senza sofferenza. Allora anche noi saremo manifestati. E come saremo manifestati? In gloria. Piccola chicca, vi ricordate Romani 3:23? Tutti sono peccatori e mancano, sono privi della gloria di Dio. Lì non saremo più privi della gloria di Dio, ce l'avremo. Perfettamente, avremo il suo carattere, le sue caratteristiche pienamente in noi. Allora lì inizia la vita. Guardate un po' che dice Matteo 13:43, parla proprio di questo. Dice: allora i giusti, quelli che hanno creduto in Gesù, giusti non perché sono bravi e autodisciplinati, ma perché sono resi giusti da Gesù, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Noi risplenderemo come il sole. C.S. Lewis diceva, leggo qui del suo libro, il nostro vero io, la nostra vera vita sarà palese, manifestata. Saremo così perfetti e risplendenti senza mancanze, difetti caratteriali, senza rughe, senza macchia, che saremo tentati di buttarci in ginocchio uno davanti all'altro, adorandoci a vicenda. Ma in quanto saremo perfetti, non lo faremo. Ma quando io, in quel momento, quando Annalisa o Enrico o Matteo, Tonino, potrei fare tutti i nomi, quando vedo poi Annalisa lì in cielo, io sarei tentato di abbassarmi ad adorare Annalisa perché è così bella come il sole. Io vedrò Peppe e mi butterei in ginocchio ad adorarlo perché è così perfetto. Avete capito che succede? Quando noi saremo manifestati, quando il nostro vero io, la nostra vera identità, la nostra vera, nostra nuova vita sarà manifestato, sarà palese, siamo così perfetti che uno all'altro vorrebbe adorarci. Questo, così saremo. Guardate, questo non è solo invenzione di C.S. Lewis, ma lo dice Giovanni già. Giovanni, nella sua lettera, prima lettera, dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, infatti da qui viene questo termine ora, ma non ancora. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Siamo ancora in questo corpo dove lottiamo contro la vecchia natura. Sappiamo però, sappiamo una cosa, sappiamo che quando egli sarà manifestato, parlo come Paolo, saremo simili a lui, saremo manifestati, trasformati in un batter d'occhio, o torniamo dal cielo in terra e saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è. In quel momento sarà compiuta la nostra santificazione, saremo pieni di gloria, saremo glorificati e saremo simili a Lui. E infatti questo è il nostro processo, no? Vi ricordate Romani 8:28, tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. A che cosa? Qual è il bene di quelli che amano Dio? Essere sempre più simile all'immagine del figlio unigenito di Dio. Essere sempre più simili. E lì saremo al massimo simile a lui. Allora, che cosa significa questo per te? E parla a te giovane adesso. Anche la vita più eccitante, elettrizzante che ci sia là fuori, che tu ti puoi immaginare, non ha niente a che fare, non è paragonabile con quella vita che godremo quando saremo simili a Lui, quando saremo manifestato, quando o possiamo andare in gloria, vuol dire attraverso la seconda parte della morte, entreremo in gloria, entriamo come la nostra cara Patrizia che ci ha preceduto, che è stato promosso prima di noi, che ha potuto andare. Ha affrontato questa seconda parte della morte, ma la seconda parte della morte, come ho detto, ci catapulta direttamente nella presenza del Signore. Sperimentiamo questo essere simile a Lui, sperimentiamo, assaggiamo questa vera vita. E se tu e io potessimo assaggiare per un attimo quello che assaggia adesso, quello che gode adesso Patrizia e tanti altri nostri cari che sono andati prima di noi, che hanno creduto, se noi potessimo assaggiare questo, allora ci renderemo conto che non abbiamo vissuto fino adesso, che quello che viviamo qui è come esistenza in confronto a quello che vivremo in cielo. Allora, ti rendi conto, se noi potessimo assaggiare un attimo quello che c'è in cielo, ti renderesti conto che sei sempre stato straniero. E non parlo qui a quelli che non sono nati in Italia, ma parlo di tutti noi, anche italiani, che non siamo mai stati a casa, che casa è in cielo, che siamo stati sempre stranieri in questo soggiorno terreno, anche noi abbiamo questo permesso soggiorno per stare qui su questo globo per un po', per la nostra casa in cielo. Se tu potresti assaggiare un attimo il cielo, il paradiso, tu ti renderesti conto che non sapevi fino adesso che cosa è vita, che cosa è vera vita. E allora in quel momento, quando saremo simili a Lui, quando il nostro vero io sarà manifestato, la tua bellezza, la tua vera identità in Cristo, allora non sarà più la nostra identità qui in terra che abbiamo, siamo figlio di Tizio Caio, o siamo direttore, o siamo commerciante, o insegnante, o non lo so. Che titoli ci diamo, che identità abbiamo qui in terra, come ci presentiamo qui in terra. Ne sarà l'identità, quell'etichetta che forse qualcuno ti mette, ah, questo è non cludente, questo è nulla facente, è sempre scontento. No, quando saremo lì, saremo manifestati con la nostra vera identità in Cristo, la nostra vera vita. Però questo, come abbiamo detto, la vita vostra è nascosta con Cristo. Però saremo simili a Gesù, senza difetti, senza macchie del nostro carattere, e sarà finito in quel momento. Per quello è così bello affrontare la seconda parte della morte e poter andare là. Perché sarà finita la frustrazione che viviamo qui. In me non abita alcun bene. Infatti il bene che voglio non faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Me infelice. Chi mi libera da questo corpo di morte, questo corpo che è limitato? Ecco cosa ci libera da questa lotta, da questa vita non completamente abbondante, come ci promette Gesù. Cosa ci libera? Ci libera essere manifestati con Cristo. La seconda parte della morte ci libera e ci catapulta direttamente lì da Gesù, dove godremo veramente. Ma ahimè, ahimè, invece noi troppo ci sentiamo a casa qui in terra e ci facciamo a casa qui in terra, come vivessimo per sempre qui. Ahimè, come desideriamo questo soggiorno terreno, come siamo a volte disperati per qualcuno che ha creduto nel Signore e poteva andare, è stato promosso, poteva andare dal Signore e facciamo una tragedia come fosse il fine del mondo. Certamente c'è tristezza, c'è vuoto. Ieri abbiamo parlato insieme, ho parlato con Fabrizio e certo c'è vuoto, c'è tristezza. Ma non solo, se noi credenti sottolineiamo e siamo disperati e vediamo solo la tristezza, non abbiamo gli occhiali giusti, non abbiamo capito che cosa ci aspetta, che cosa, cara Patrizia nostra, gode adesso, che privilegio andare lì, essere promossi. Certo, non ce lo cerchiamo, capitemi bene, non me lo cerco, però devo avere l'ottica giusta. La vera vita inizia lì. Non c'è niente che mi mancherà quando sono lì. È tutto completo. Anzi, guardate un po', noi a volte diciamo, se non abbiamo viaggiato tutto il mondo, non abbiamo vissuto. Se non siamo ricchi, abbiamo tutto il comfort a casa nostra, che poi è soggiorno terreno. Se non siamo ricchi, non abbiamo goduto questa vita. Se non abbiamo la famiglia tutta a posto, tipo Mulino Bianco o come va la pubblicità, abbiamo fallito. Se non abbiamo fatto tutte le esperienze più eccitanti e esotici, non abbiamo vissuto. Non è vero niente. Ecco. Davide, 3.000 anni fa, ha già capito la vera vita. Lui scrive questo nel Salmo 16 dice: tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie, gioia e sazietà, vuol dire che non c'è una cosa che desideri ancora. Quando è gioia e sazietà vuol dire sei completamente sazio, sazio di gioia. Ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Questa sazietà di gioia non finisce mai, non è come qui in terra. Questo altro che 100 pillole di ecstasy, questo non è paragonabile a quelle che viviamo qui. Beato chi può andare, beato chi è promosso a godere nella presenza del nostro Signore queste gioie, questa sazietà, queste delizie. Noi invece, ritorno, cerchiamo di godere a tutti i costi la vita qui in terra. Ma la tua vera vita è nascosta in Cristo, ricordati questo, e sarà manifestato quando torna Lui, non è qui in terra. E se tu sei una persona anziana, forse la tua vita, guardando indietro, non era quella che speravi quando eri giovane. Forse non ti hai riservato cose molto belle. Forse sei arrivato alla conclusione, come tanti, che la vita è più sofferenza in un mondo corrotto e perverso, che è gioia, che è tutto facile e liscio. Se tu, persona anziana, hai questi rimorsi e dici: la vita mi ha deluso, sono stato fregato, ecco, c'è buona notizia. Il meglio deve ancora venire. Se hai mancato qualcosa qui, non ti preoccupare. Se tu hai creduto in Cristo, se tu sei nato di nuovo, se tu sei stato risuscitato, come dice Paolo all'inizio, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, il meglio ti aspetta ancora. E anche a te, giovane, il meglio ti aspetta ancora. Non ti preoccupare se non tutto va in porto qui, perché il meglio ci aspetta. Questo ci dà gioia e speranza. Ed ecco, concludo, questo è il quarto punto, alcune implicazioni che vorrei darvi di questa ottica nuova che dovremmo avere. Beh, siamo meno frustrati con noi e con gli altri credenti. Quando abbiamo questa ottica, siamo meno frustrati con noi stessi e con gli altri, perché ci rendiamo conto che quella natura nuova, perfetta, senza peccato, facendo sempre la cosa giusta, non è ancora pienamente realizzato qui. Se io lotto ancora con peccato è normale. Se mio fratello non riesce sempre a fare la cosa giusta e pecca e sbaglia, è normale. Capitemi bene, non giustifica il peccato. Ma forse quando vediamo la vita così e comprendiamo che la nostra vera vita è nascosta, vediamo più a guardare oltre. Questa è un'altra implicazione: impariamo a guardare oltre i fallimenti e vediamo già ora, ma non ancora, quello che sarà quella persona una volta glorificato. Guardiamo oltre e ci rendiamo conto che è colui che ha promesso che quando ha iniziato un'opera lo porterà a compimento. Lo farà con me e lo farà con mio fratello o mia sorella. E moralizzare semplicemente il fratello o la sorella non li cambierà la vita, ma attaccarci a colui che certamente porterà a compimento quello che lui ha iniziato, attaccarci a lui, questo dobbiamo fare. Dobbiamo incoraggiarci a vicenda di stare vicino a Gesù, di fissare il nostro sguardo su Gesù, di andare con lui attraverso la giornata a braccetto, come mi piace dire, a braccetto con Gesù, continuamente parlando con Lui, continuamente coinvolgendolo nella mia vita quotidiana. Quello cambierà la nostra vita, rendendomi conto della grazia che mi è stata fatta, che Lui è venuto a abitare in me e sta con me, mi vuole aiutare a vivere giusto. E poi un'altra implicazione, che quando c'è sofferenza nella mia vita, e penso che alcuni di noi, penso a Marisa o altri che vivono sofferenza non facile anche da anni, quando c'è sofferenza in noi, la vediamo anche in un'altra ottica. La sofferenza non è più quella brutta bestia, cosa che mi ruba la vita, che mi ruba il godimento, che mi ruba la gioia. No, la sofferenza, permesso dal Signore, diventa occasione per indicare al mio Salvatore, per glorificarlo, come diciamo noi in gergo evangelico che non capiamo. Però glorificare significa semplicemente che io anche nelle sofferenze rimango grato, rimango fedele. Punto, indico verso Gesù. Perché dico, non mi stacco da lui, non è colpa sua e non è che perché io soffro lui non mi vuole bene o mi fa pagare qualcosa, non è vero. Mi dà solo l'occasione, nella sofferenza, ancora di adorarlo, ancora di indicare verso di lui, ancora testimoniare di lui. E la gente dice, ma come hanno detto a Giobbe, ma lascia stare questo Dio che non ti ha aiutato e muori. E io dico, no. Indico ancora su di lui e ringrazio ancora lui perché mi sta vicino e mi aiuta a sopportare e mi porta avanti. Avendo questa ottica del nostro soggiorno terreno e della vita nascosta che deve ancora iniziare, la sofferenza prende un altro aspetto. E poi la morte prende un altro aspetto. Abbiamo capito che la prima morte, la prima parte della morte, la parte brutto, è dietro di noi, la parte punitiva è già successo, non ci succede più. Se dobbiamo passare attraverso la seconda parte della morte, ci migliora solo l'esistenza, ci fa solo un favore, perché ci catapulta direttamente nelle braccia di Gesù. Questo non è un parlare così tanto a vuoto, o fare belle parole, questa è verità. E se noi siamo convinti di questo, come detto, non cerchiamo la morte, però se noi siamo convinti, noi guardiamo in faccia la morte in un modo sereno. O morto, dove è il tuo dardo? Dove è la tua vittoria? Ti dico una cosa, morte, per me tu sei guadagno, perché mi catapulti dal mio Signore Gesù e mi migliori l'esistenza. È un altro modo di affrontare la morte, no? È un altro modo di vedere la morte dei nostri fratelli e sorelle. Salmo 115, versetto 16 dice: è una cosa preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Il Signore piace di averci nella sua presenza e sa che è il meglio per noi. Perciò abbiamo un concetto sano, biblico, della morte, non solo disperazione. Per noi e perché quelli che credono. Certo, allo stesso momento questo ci spinge a comunicare questo, queste verità a chi ancora non crede e offrire la salvezza. Così Paolo ci ricorda e ci dice di cercare le cose di lassù. Abbiamo visto insieme la tua morte. La peggio parte è dietro, la parte che deve venire, non ti spaventare, forse è un po' strano, un passaggio strano, non previsto, non doveva essere ragione, non doveva essere, doveva essere senza morte che possiamo stare nella sua presenza, però adesso è così. Però la seconda parte della morte ci catapulta direttamente dal nostro Signore Gesù. La tua vita nascosta, la vita abbondante di quale parlava Gesù, non è qui in terra, non lo cercare di realizzare qui. Ma quando ci sono sofferenza, sappi che ti dà, è solo un'opportunità per glorificare il nostro Signore. E sappi che la cosa migliore la vera vita deve ancora venire. Il tuo essere manifestato, abbiamo visto anche questo, la tua vera identità in Cristo e il tuo vero essere inizia dopo la morte, quando saremo manifestato con Lui, o Lui torna e siamo trasformati in un batter d'occhio, o noi andremo lì e saremo in gloria, glorificati. E Paolo in tutto questo ci dice: cercate le cose di lassù, aspirate alle cose di lassù, pensate a queste cose, incoraggiatevi a vicenda, consolatevi a vicenda di queste parole, di questa verità, e non siete frustrati, musi lunghi, tristi, spaventati, orrificati, disperati dalla morte. Tu e io, che conosciamo Cristo, che sappiamo che cosa ci aspetta dopo la seconda parte della morte, noi cerchiamo le cose di lassù e sappiamo che lì è nascosta la vera vita e lì ci sono gioia e sazietà. Che il Signore ci benedica. Prego per noi. Signore, la Chiesa, la prima Chiesa, quando ha compreso queste cose, ti aspettava con ardore, aspettava questa beata apparizione del nostro Signore Dio, Signore Cristo Gesù, e pregava: Maranatà, Signore, vieni, vieni a prenderci, perché questo mondo è corrotto e perverso, lo vediamo che sta decadendo da tutte le parti, la morale, la giustizia, la natura, la nostra stessa, nel nostro stesso corpo sta cadendo a pezzi, e non vediamo l'ora di essere glorificati, di poter venire da te, o tu vieni e ti manifesti, e noi saremo manifestati con te, saremo trasformati. Signore, vieni presto. Maranatha.
Amen. Amen.